episode di Radio Revolution.
Elena,
Alessia,
Fabio
presentano
Bianco Rosso e Giallo Blu.
It was a teenage wedding and the old folks wished them well.
Negli studi di Radio Revolution, non mi sento e partiamo subito benissimo. Allora, dopo due martedì siamo finalmente tornati. Cosa succede? Regia, non guardami così, che non ti ho ancora enunciato.
Eh sì, perché oggi anche
eccoci,
la regia eccoci, è una novità.
Eccoci,
perché
sì.
Il nostro Gigino non è qui oggi, vero?
No, perché Gigi è andato a operarsi gli occhi sostanzialmente.
Esatto.
Chissà se il buon Gigi riuscirà prima o poi, dopo l'operazione, a guardarmi in faccia e a capire quando posso lanciare le canzoni.
Speriamo proprio di sì, speriamo proprio di sì. Però nel frattempo alla regia c'è la nostra Miriam.
Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi.
Che sostituisce il nostro Gigi. Intanto arriva anche Luca Mautone, che oggi è in ritardo, ma di pochissimo.
Cioè, soltanto 3 minuti dall'inizio, anzi neanche pure 2 minuti. Però noi siamo già tutti qui carichissimi e a voi ascoltatori voglio subito ricordare il nostro numero WhatsApp dove potete mandarci tanti messaggi. Il 334-7540-787.
Perfetto ragazzi, mi raccomando, scriveteci. Oggi puntatissima il mese della fotografia e oggi si parla infatti di fotografia. Su Radio Revolution, this Picture. Allora, oggi si parla di fotografia, come dice questa bellissima canzone, come ho detto prima, ma è importantissimo prima fare un piccolo preambolo, ecco.
E sì, capire come siamo arrivati a Instagram e alle alle macchine oggi ho problemi,
sì, molla
ho problemi,
la
ragazzi, piano. Allora, partiamo dall'inizio. 1839 nasce la fotografia con il primo daguerrotipo. 1856 viene brevettata la prima fotografia istantanea. Peccato che per avere appunto questa fotografia che veniva impressa su una lastra di metallo bisognava rimanere immobili per quasi 20 secondi e poi aspettare 10 minuti prima che l'immagine fosse pronta.
Istantanea. Polaroid. Infatti.
Nel 1988 viene messa in vendita la prima Kodak con lo slogan "Tu premi il pulsante, noi facciamo il resto". Nel 2004 nasce Facebook, che ha dato, diciamo, la svolta all'utilizzo, alla pubblicazione delle immagini, delle fotografie, e poi nel 2010 arrivano Pinterest e Instagram, quindi i social network più famosi appunto per la condivisione delle immagini.
Allora, arriva anche la
grazie.
Se tu parli del passato, io parlo del presente, anche perché oggi a Milano inizia il Photo Festival 2018 e durerà sino al 30 giugno. Allora, capiamoci bene, il tema è l'innovazione, la conoscenza e la storia. Abbiamo a disposizione più di 100 sedi, con musei, biblioteche, luoghi istituzionali e quant'altro. E ovviamente si darà spazio anche a artisti esordienti, non per forza ai professionisti. Concorrente, la regia è cambiata, si sente. Concorrente di questo evento c'è la Milano Photo Week, promossa dal comune, che andrà in scena invece dal 4 al 10 giugno e partirà il 23 aprile a Palazzo Castiglione.
Bello. Io invece vi dico chi ha vinto il World Press Photo of the Year.
Mamma, che
pronuncia, ragazzi.
Regia, per favore, ma...
No, aspetta, non me lo mettere l'applauso perché sto per pronunciare il nome di questo... Il fotografo venezuelano che ha vinto questo premio si chiama Ronaldo, e fin qui tutto bene, lui comunque ha vinto questa per uno scatto di un giovane di 28 anni, Victor Salazar Balza, che praticamente veniva avvolto dalle fiamme dopo un'esplosione di un serbatoio durante le manifestazioni che si sono tenute a Caracas contro il presidente venezuelano Maduro. L'immagine, ragazzi, è davvero impressionante perché c'è questo ragazzo completamente avvolto dalle fiamme, e ci tengo a dire che il ragazzo è sopravvissuto, comunque ha avuto delle gravissime ustioni, però è vivo.
È una bellissima foto in ogni caso. Io vi parlerò invece del premio Pulitzer 2018 per la fotografia. Il fotografo dell'anno è Ryan Kelly del The Daily Progress of Charlottesville, non so come pronunciarlo, ragazzi.
Bravo,
comunque
Fabio.
In Virginia, che immortala uno dei momenti più drammatici dell'attacco durante gli scontri tra suprematisti bianchi e antirazzisti. In ogni caso, ricordiamoci sempre, per quanto riguarda il premio Pulitzer, che il New York Times e il New Yorker hanno vinto grazie allo scandalo sessuale di Harvey Weinstein, e invece Washington Post e il New York Times per il caso Russian Gate.
Comunque, fotografia e politica, o comunque immagini di guerra, sono quelle che negli ultimi anni hanno vinto sempre più premi.
Ma in fondo quello che devo dirti è che la fotografia ormai è ovunque.
You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love, cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on since we said goodbye. I cut you off, I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So say then, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well boy, I don't give a fuck. I remember that weekend when my best friend caught you creeping. You blamed it all on the alcohol. So I made my decision, cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off. I don't need your love, Cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on since we said goodbye. I cut you off, I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say I'm sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well boy, I don't give a fuck. I see you trying to get to me, I see you begging on your knees. Boy, I don't give a fuck. So stop trying to get to me, get up off your knees. Boy, I don't give a fuck about you. No, I don't give a damn. You keep reminiscing on when you were my man, but I'm over you. Now you're all in the past. You talk all that sweet talk, but I ain't coming back. Cut you off, I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. I'll tell you why.
You say I'm sorry.
Fabio, Ale, sapete che stasera faccio anch'io il fotografo? Vi ho preparato un'istantanea magnifica. Prendete gli episodi di Lucca, i ragazzi che hanno inveito contro gli insegnanti e poi hanno ripreso la scena. Poi prendete gli italiani, un popolo fantastico, con uno dei più alti tassi di analfabetismo funzionale in Europa, e osservate come parlano di un fenomeno che non conoscono. Ma avete scambiato il bullismo per una partita di calcio? Ma cosa avete? La pattumiera al posto del cuore? Ecco, se vi chiamate Michele Serra, la risposta è sì. Sentite un po' qua. Non è nei licei classici o scientifici, è negli istituti tecnici e nelle scuole professionali che la situazione è peggiore. E lo è per una ragione antica, per uno scandalo ancora intatto. Il livello di educazione, di padronanza dei gesti e delle parole, di rispetto delle regole, è direttamente proporzionale al ceto sociale di provenienza. Cioè, se avete fatto il professionale siete degli ignoranti e dei maleducati, se invece fate il liceo siete brave persone pure intelligenti. Infatti, come è noto, i bulli sono tutti poveri. Invece no. Perché uno studio condotto da un'equipe di pedagogisti dimostra che la tendenza agli atti di bullismo non è legata per niente al ceto di appartenenza. I bulli sono anche figli di avvocati, di medici e di ingegneri. E bullo è anche Michele Serra. Anzi, lui fa proprio parte dell'ordine dei bullisti, dove l'unico dogma è seguire Matteo, il bullo di Rignano. Altro che inginocchia di emettimi sei. Quella è una frase che non funziona nemmeno alle cene eleganti da Silvio, il bullo di Arcore. Eh no, la Minetti vestita da maestra non farebbe comunque alzare il voto. Dovremmo seguire il consiglio della ministra dell'istruzione, Valeria Fedeli. Prendiamo tutta questa gente e sbattiamola fuori dalle istituzioni. Però sapete, pure quello non risolverebbe il problema. Anzi, che fine farebbero i bulli messi fuori dalle scuole? Diventerebbero manovalanza per la criminalità organizzata. E allora lì altro che trattativa Stato-mafia. E quindi, che si fa? Io dico che una soluzione non ce l'ho. Però, perché non iniziamo con ridurre l'effetto Serra?
E questo è Luca Bautone. Intanto prendo le cuffie, ragazzi, perché Luca mi ha rubato il posto. Perché ormai... fa quello che vuole.
Ci sono pochi posti di lavoro.
Ci sono pochi posti di lavoro. Chissà chi l'avrei rubati. Comunque, ormai, ragazzi, l'ambiente è caldo. Lanciamo subito la musica perché dobbiamo parlare di fotografia. Forza!
We can do better. Oh yeah, we can do better. I
know it hurt bad. Your mom left you dead when you were a little girl. You think I'm gonna leave, cause history repeats. We've seen it around the world. Well, all that we're told is this, so get old, we'll cheat, and we'll both get hurt. Against all the odds, we'll pray to the gods that this love works. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. We might drink too much and say things we shouldn't say. Forgive and forget before we go to bed, and we're gonna be okay. Some people pretend it's not gonna end and then up and walk away. But that isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better.
Matt Simon su Radio Revolution, We Can Do Better, e finalmente possiamo far entrare i nostri amati ospiti. Uscire Maltone, prego, li faccia entrare. Abbiamo qui con noi Ugo Baldassarre e Annalisa
Andolina.
Allora inizio subito a spiegarvi chi è Ugo. Ugo Baldassarre, classe 78, pugliese di nascita, emiliano di adozione, fotografo professionista. Annalisa
Andolina, la classe non la diciamo perché delle donne non si dice l'età.
La
siciliana.
Dire, vogliamo, 87.
87.
Vabbè, noi
siciliana.
Non l'abbiamo. Siciliana.
Poi è una fotoreporter e giornalista per testate locali ma anche nazionali come Venerdì di Repubblica e Il Corriere della Sera. È la responsabile editoriale di Parma Ateneo, che è il giornale
di Parma.
Sì,
giusto.
Del CAPAS, dell'Università degli Studi di Parma. E poi è anche la fotografa ufficiale dal 2016 di Verdi Off, che è la rassegna degli eventi collaterali del Festival Verdi.
Allora, parto subito con la signora. Allora, quando hai iniziato a fotografare e quando hai scoperto che la macchina fotografica sarebbe diventata un mezzo per il tuo lavoro?
Allora, ho iniziato a fotografare da piccolina, con le classiche usa e getta. Quando infatti ho iniziato a perdere, diciamo, un po' il controllo su questa cosa e quindi a usare diverse usa e getta, tipo anche più di una al giorno, mio padre ha detto vabbè, faccio una cosa,
diciamo un investimento.
Esatto, ti compravo una macchinetta all'epoca ancora analogiche, e quindi vabbè, da lì io ho iniziato il mio percorso da fotografa molto da autodidatta. Per cui, passando appunto alla domanda successiva, quando ho iniziato un po' a farlo per mestiere, quando appunto io mi occupo di giornalismo, giornalismo soprattutto online, per il quale ovviamente anche un supporto fotografico ai contenuti di articoli testuali ovviamente è indispensabile. Per cui è stato, diciamo, un po' questa mia occupazione al giornalismo che mi ha fatto utilizzare anche quella che era una mia passione, la fotografia, anche a livello, diciamo, di mestiere.
La tempesta perfetta.
Sì.
Ugo, invece tu, la tua storia è un po' diversa in realtà.
La mia storia, sì, è un po' diversa, nel senso che io sono un po' più figlio del digitale, Sono un po' più figlio del digitale. Ho sempre vissuto tra le macchine fotografiche, perché mio padre ci fotografava in continuazione. Poi c'è stato un blackout in cui proprio fotografia zero. Poi mi ci sono dovuto riavvicinare per lavoro. Ho fatto il commesso in una catena di vendita al pubblico per diversi anni e ho dovuto proprio occuparmi di questo prodotto che prima non conoscevo. È stato amore a prima vista, quindi nel giro di poco mi sono trovato proiettato in questa realtà e non mi sono più fermato poi.
Bello. E quindi mentre Annalisa è più nell'ambito della fotografia giornalistica, facciamo capire un attimo ai nostri ascoltatori, tu, il tuo lavoro da fotografo in cosa consiste?
Allora, il mio lavoro da fotografo, diciamo che è un lavoro un pochino più autoriale, se vogliamo. Io mi occupo di ritrattistica, eventi, cerimonie e ultimamente faccio molta formazione. Quindi corsi per chi si vuole avvicinare, per chi si è già avvicinato e anche nello specifico di ritratto fondamentalmente.
Annalisa, che differenze senti con il suo mestiere? Cioè tu da fotoreporter, cosa non faresti mai che lui è obbligato a fare, per esempio?
Diciamo che sono due ambiti nei quali appunto l'attività del fotografo si differenzia molto, più che altro per il contesto nel quale ti trovi a farlo, nel senso che ovviamente in una fotografia di tipo ritrattistico sono prevalentemente foto in studio, quindi magari anche con una preparazione necessaria e anche sicuramente poi congeniale al risultato fotografico, anche in termini di qualità, diciamo c'è tutto un lavoro di preparazione che tu puoi fare prima, che sia di luci, di tutta una serie di appunto accessori che sono indispensabili poi alla buona resa della foto in sé. E in un contesto invece in cui devi realizzare una foto per un evento, che sia appunto un evento stampa, penso per esempio l'altro giorno mi sono trovata a fotografare Mattarella in un evento inaspettato, e nel momento
caso,
esatto, sì, ti trovi praticamente appunto senza neanche saperlo di fronte con tantissime persone attorno che magari poi ne parleremo anche dopo, tutti oramai anche un po' con lo smartphone si sentono autorizzati anche, sì, quasi.
Parleremo del salto da macchina a telefono.
Esatto, quindi sono diciamo sicuramente contesti in cui si opera cercando di arrivare ovviamente al risultato fotografico migliore, però magari appunto con delle situazioni di partenza un po' diverse.
E parlando del trovarsi al momento giusto, al posto giusto,
sì,
qual è stato magari il servizio, lo scatto che hai fatto più per fortuna? Nel senso che non sapevi ci fosse un evento particolare o qualcosa, eppure ti trovavi lì e sei riuscito a fare una bella fotografia magari inaspettata. Ti viene in mente qualcosa?
Allora, facendo mente locale, no, in realtà appunto spesso seguendo anche eventi magari per semplicemente magari la parte giornalistica, in realtà io ho sempre appunto dietro la macchina fotografica, per cui magari mi trovavo in occasioni in cui ero lì magari soltanto per scrivere un articolo, poi appunto avendo sempre la macchina dietro ho realizzato in realtà tanti begli scatti che appunto magari non ero lì per quello, ma alla fine sono alcuni tra i miei più riusciti.
Ecco, parlando di scatti, io passerei un secondo a Ugo. Tu hai molti soggetti, abbiamo detto matrimoni, famiglie, ma qual è il tuo soggetto preferito? Dov'è che il tuo occhio rende meglio?
Il mio soggetto...
È una domanda difficile.
Diciamo che il mio soggetto preferito sono le persone. Cioè a me piacciono proprio le persone. Cioè tutta la mia fotografia ruota attorno alle persone, che siano in strada, che siano a un matrimonio, che siano diciamo a mia disposizione per un paio di ore, per un ritratto. Cioè comunque l'umanità fondamentalmente il mio, in tutti i suoi contesti. Ecco, diciamo che mi adatto al contesto in cui mi trovo, insomma.
Quindi fai anche street photography?
Sì, assolutamente, assolutamente sì.
È ovviamente tutt'altro mondo rispetto a quella da
set. È tutt'altro mondo, è la palestra però, quella lì per poter, cioè nei miei matrimoni c'è la street photography, c'è anche un po' nei miei ritratti, perché la gente in strada è se stessa, e quindi quando devo ritrarre qualcuno e voglio tirar fuori qualcosa di particolare, ho bisogno di attingere alla normalità delle persone, per cui la strada è la miglior palestra proprio.
Io vorrei fare una domanda a tutti e due da totale profana della fotografia. Per i vostri mestieri, che comunque credo di capire diversi, cambia anche la tecnica con cui si fotografa, gli strumenti, non lo so, non saprei neanche dirvi, cambia la macchina fotografica, cambia il flash, il rullo, come si chiamano, che cosa sono, non lo so, ditevi voi.
Facciamolo dire a loro.
parlo, inizio. Vai, io. Okay. Sì, sicuramente cambia, diciamo, l'attrezzatura, nel senso che appunto nel lavoro di Ugo, magari appunto spesso, a parte quello dei matrimoni che immagino neanche tu viaggi né troppo pesantito né troppo leggero, però esatto, magari hai possibilità comunque di portarti dietro anche dei pannelli per migliorare la luce, o dei flash esterni, dei supporti che possono essere il treppiede, il monopiede. E magari invece nel mio ambito, operando più appunto in situazioni anche a volte in cui c'è la folla, devi farti largo, devi strattonare, non puoi andare con un'attrezzatura troppo ingombrante, oppure non puoi pretendere che ti si lasci il largo attorno, perché tu devi piazzarti esattamente al centro col treppiedi. Quindi sicuramente anche un'attrezzatura molto più leggera e molto più facile anche da trasportare ti serve di più. Poi a livello di macchina fotografica penso che sia molto personale, nel senso che a oggi si è arrivata delle macchine, delle attrezzature che hanno livelli qualitativi ottimi, anche quando magari non ci sono fotocamere che sono troppo anche ingombranti, o comunque ci sono diversi supporti anche piccoli che hanno un'ottima resa a livello qualitativo. Quindi quello, la scelta della macchina è soggettiva. Appunto, un obiettivo che ti arriva a una grande distanza magari ti porta difficoltà a portarlo in giro, però.
Bene, bene, bene.
Non ti ho capito, scusate, ci siamo guardati, Alessia, per un momento ci siamo
niente,
persi.
Anche se manca Gigi, però non ci capiamo lo stesso anche noi.
La regia funziona.
Volevo solo sapere se Ugo aveva qualcosa da aggiungere a quello che ha detto.
No, no, diciamo Annalisa. Poco, anzi, nel senso che gli eventi più vicini ai suoi sono i matrimoni, per cui mi rivedo in quello che dice lei. Anche lì ormai è uno sgomitare continuo con invitati, parenti, amici, dove ho il controllo della situazione, del tempo, posso un po' divertirmi a provare accessori, flash, portarmi dietro qualche assistente, per cui è una cosa completamente diversa dallo scatto in strada, dal dover rubare un momento o comunque, diciamo, gestire una situazione in emergenza.
Ma davvero, vista la tua statura, qualcuno ha coraggio di toccarti durante le foto? Cioè, io quanto sei alto? 1,90.
Ci sarebbe da scriverci un libro su questa cosa qui.
Va bene, ragazzi, allora voglio lanciare subito la canzone, che è quella che ha scelto il nostro ospite Ugo, però non ve lo faccio dire adesso il motivo, perché è troppo bella e ce l'ascoltiamo tutta con l'introduzione.
You
the Dark, Iron Maiden, su Radio Revolution, la canzone scelta dal nostro Ugo, e ci dirà anche il perché adesso. Metallaro nel cuore.
Esatto. Allora, vabbè, due motivi, diciamo. Uno è il Fear of the Dark, è il primo CD che ho comprato di mia spontanea volontà, quindi mi riporta un po' indietro negli anni, insomma, mi ricorda tante belle cose. Il secondo è perché, proprio come dice il titolo, insomma, la paura del buio è il problema principale di ogni fotografo. Il fotografo ha bisogno di luce, quindi quando c'è troppo buio è un problema.
Guarda, mi collego a questo: abbiamo paura del poco buio, cioè della poca luce, parliamo del rullino. Ti chiedo, ora che il digitale ormai ha superato tutte le scienze possibili, il rullino è ancora utile a un fotografo o si deve buttare questa analogica?
Allora, il rullino è la miglior scuola che un fotografo possa fare. Si susseguono notizie di ogni tipo. Fuji questo mese ha chiuso la produzione di un rullino. Kodak due mesi fa ha introdotto un nuovo tipo di rullino, completamente nuovo, in bianco e nero. Quindi c'è fermento. Il problema più che altro è che si sta perdendo la generazione di chi sapeva trattare il rullino. C'è molta voglia di fare analogico, ma si stanno purtroppo sempre più diminuendo i laboratori specializzati, chi lo sa trattare, chi lo sa stampare. E quindi più che altro, diciamo, rimane un approccio filosofico molto interessante, ma praticamente si sta perdendo, come dire, l'utilità di farlo. Io però personalmente faccio molta pellicola ancora.
Diciamo, fortemente di nicchia. Analisa, tu col rullino che rapporto hai, che rapporto hai avuto oltre alle usa e getta?
Sì. No, io intanto sono d'accordo con Ugo, nel senso che la morte del rullino no, perché ci sono ancora tanti amanti del rullino e dell'analogico, e appunto l'unico problema che a volte diventa difficile trovare effettivamente chi poi riesca a fare uno sviluppo di qualità, e comunque i laboratori che già le seguono non sono più così tanti. E il rullino secondo me ha un grande vantaggio anche rispetto al digitale di oggi. Il digitale, ovviamente, non richiedendo necessariamente una stampa, spesso capita che tu magari per fare uno scatto ne fai 3, 4, 5, 6. Con rullino invece c'è una economia anche della foto, cioè te la studi bene prima di farla, anche perché sai che appunto il rullino ha un numero ben limitato di scatti, quindi secondo me in questo senso è uno stimolo in più per il fotografo a fare quella foto ragionata prima, perché la foto si ragiona prima di non si prova, ovviamente, e quindi in questo senso stimola anche la qualità del fotografo. Secondo me è un grande campo di utilizzo e di studio.
E oltretutto, oltre ai pochi scatti, come diceva Ugo, stanno finendo gli esperti di laboratorio. Chi ve le sviluppa ve le fa pagare un occhio della testa, immagino. Quindi
sì,
diciamo che è poco economico.
Io invece volevo sapere come è cambiato, secondo te, il tuo mestiere dopo l'avvento dei social network, in particolare degli smartphone, perché un po' tutti adesso abbiamo la mania, ci sentiamo un po' fotografi. Io per prima, ragazzi, faccio 155 storie al giorno, quindi, però in particolare nel giornalismo, ti viene spesso bruciata la notizia, oppure in generale, insomma, capita che il giornalista venga fregato dal primo passante che con lo smartphone scatta?
Allora, sicuramente appunto la possibilità di avere anche una grande numero di foto, grazie a magari quelle che vengono fatte da fotoamatori, da appunto cittadini, in quello che è cosiddetto il citizen journalism, quindi il giornalismo partecipativo, in cui anche un semplice lettore può trasformarsi in giornalista, perché magari gli capita appunto di trovarsi nel posto giusto al momento giusto, così dire. È sicuramente una risorsa che va molto più a beneficio delle testate che dei fotoreporter professionisti, nel senso che ovviamente si tende anche a reputare forse meno necessario l'opera di un fotografo professionista, quando magari appunto uno stesso semplice tra virgolette giornalista con uno smartphone dietro, che sia buono o no, perché oramai comunque le fotocamere anche negli smartphone sono tutte di qualità discreta, comunque può realizzare lo scatto. Ovviamente lì dipende dal tipo di interesse che ha la notizia. Sicuramente se riguarda una personalità, un evento di importanza, non ci si affiderà mai a una foto anche prodotta da una persona qualsiasi, ma si tende sempre ad avere un prodotto più di qualità, e quindi fatto da un autore che magari ne capisce un po' di più. Per quanto riguarda i social network, sicuramente è anche appunto questo grande spazio che è dato all'immagine grazie anche alla diffusione di questi canali è un'ottima cosa, perché comunque fa capire anche una notizia, ovviamente la maniera migliore che tu hai per comunicarla è l'immagine, che parla più di mille parole, è un luogo comune ma sicuramente è vero. E c'è anche appunto un po' il problema che si tende tutti a sentirsi un po' fotografi con gli smartphone, con i social network, e sicuramente c'è una compatibilità da gestire, ecco,
è proprio diciamo. Qua infatti che voglio chiedere a Ugo, chissà che rapporto avrà Ugo con i book di Instagram, i book fatti così da persone non professioniste, come la vedete voi? Non so, sono concorrenti?
Diciamo che il grosso lavoro che mi tocca fare è, diciamo, stare un passo avanti, cioè nel senso far capire perché venire da me e non farci fare la foto col primo che passa. Perché a volte vanno bene anche le foto del primo che passa, nel senso che molte agenzie di moda, ma quelle vere, quelle serie, chiedono degli scatti col cellulare, chiedono, le chiamano Polaroid, le Polaroid diciamo, adesso non tutti diciamo ce l'hanno più, ma chiedono delle foto proprio acqua e sapone, perché diciamo la fotografia anche amatoriale di un certo tipo è andata verso degli eccessi che non servono più, per cui piuttosto una foto fatta dall'amico per l'agenzia adesso va quasi meglio del book. Diciamo che è un terreno difficile, ecco, diciamo.
Parlando di professionalità, qual è la foto che è stata più difficile per te? Magari per il contesto oppure per il soggetto?
È così niente. Difficile, sì. Che ci deve pensare, non lo sa.
Se vuoi... Ma foto difficili, diciamo, proprio per come il mio lavoro, diciamo, è difficile che ne saltino fuori. Cioè può essere magari durante qualche matrimonio una richiesta al volo dagli sposi, tipo fammi una foto qui, e in quel momento c'è una luce oscena, quindi quello potrebbe essere, diciamo, perché poi in realtà quando si lavora con una scaletta, quando hai più o meno previsto tutto, hai studiato la location, hai studiato la luce, diciamo che grosse sorprese non è che ne saltino fuori, diciamo.
Invece per i fotoreporter le sorprese sono all'ordine del giorno. Lo scatto perfetto sarebbe quello dove becco la cosa normalmente?
Sì, cioè diciamo che già anche avere il soggetto, la regola dei terzi, già è che gran cosa. No, per esempio appunto una delle foto più magari difficili che mi è capitato di dover fare è una foto che serviva per un poster di una campagna di comunicazione, e da fare in 10 minuti esatti perché poi le condizioni di luce calavano drammaticamente al centro della strada, in una strada non chiusa al traffico, con una scala, 4 soggetti in una posa fissa da tenere così. È stato un po' difficile, però diciamo che in quel caso un po' di assistenti servono.
Una bella scenetta però,
sì,
da vedere.
Sì, sì.
Io invece volevo chiedere a Ugo della sua esposizione, posso dire esposizione,
collaborazione
con la Fog Art Gallery di Parma, perché dovete sapere ascoltatori che fuori onda mi stavano mangiando perché ho confuso il termine galleria con il termine mostra.
Regia, un po' puoi metterlo
e
anche
per i profani questi della fotografia, mi avete illuminato, quindi facciamo parlare Ugo della sua collaborazione con la Fog Art Gallery.
Allora, la Fog Art Gallery è una bellissima realtà che c'è a Parma, è un'idea di Chiara Allegri ed è un posto bellissimo, se non mi sbaglio, io non sono di Parma, però mi sembra di ricordare che si trova dove una volta c'era il Materia Off, non vorrei dire una stupidaggine, ma mi sembra che sì. Ci fosse questo locale storico. È praticamente un locale... È un locale in cui diciamo si alternano dei fotografi, degli artisti selezionati da Chiara, e io ho avuto la fortuna di far parte di questo gruppo. Lei mi ha notato tramite Facebook, tramite i social, è rimasta colpita dalle mie foto di street. In quel momento, diciamo, nel catalogo mancava un fotografo, diciamo, con quelle caratteristiche, quindi mi ha chiesto di collaborare. La collaborazione, diciamo, sulla vendita delle stampe. Poi in realtà abbiamo fatto molti eventi, passeggiate fotografiche, abbiamo fatto parecchie cose carine insieme.
Bello. Anna, invece tu progetti futuri, prossimi, che non siano proprio di giornalismo,
sì.
Di fotoreporter?
Allora... al momento sto avviando una collaborazione con una rivista culturale che ha una sede in Sicilia e poi 2-3 sedi distaccate in alcune capitali di Europa, tra cui Barcellona e Berlino. L'idea è di raccontare un po' la Sicilia, che è la mia terra anche di origine, partendo un po' da una dalla visione che ne ha chi magari ha provato nostalgia per questa terra particolare, come magari però lo possono essere anche altre, per carità. Quindi l'idea che a partire appunto da questo sentimento di nostalgia si riesca a raccontare una Sicilia che sia nei suoi soggetti, nei suoi luoghi, più diciamo non convenzionali, quindi non immagini appunto della Sicilia come quelle un po' più turistiche che possono circolare e trovarsi tranquillamente sia in cartaceo che sul web, ma appunto di qualcosa un po' più di nicchia che racconti un po' più l'essenza dei luoghi e delle persone che la vivono. Su Parma invece anche quest'anno seguirò come fotografa la rassegna Verdi Off degli eventi collaterali del Festival Verdi.
Allora, io volevo chiederti un'ultima cosa. Hai scelto Franco Battiato, sì, come artista. La canzone è di passaggio. Ci spieghi il perché, così io la lancio e la sentiamo.
Allora, perché secondo me è una canzone che ha molto a che fare con, cioè non secondo me, in realtà è così, con la dimensione del tempo, e che io considero uno dei motivi principali che mi vedono vicino alla fotografia. Nel senso che secondo me la fotografia ha il grande privilegio di lasciarci qualcosa del tempo che passa, che è una cosa bella, ma in realtà anche forse un po' la più nostalgica della nostra vita. Cioè, nel senso, se dovessi fare un regalo a una persona, vorrei regalare del tempo. La fotografia, fermare certi minuti con delle fotografie, mi fa pensare di poterlo fare.
Mi sto per mettere a piangere.
È perfetto, e su questa ondata emotiva vi lancio Franco Battiato, di passaggio.
Per le fogne, i pezzi in radio, le illusioni, le cicogne. Passa la gioventù, non te ne fare un matto, lo sai che tutto cambia, nulla si può fermare. Cambiano i regni, le stagioni, presidente, intanto va a segnare il vero senso della vita, si cambia amore, idee, amore, per noi che siamo solo di passaggio. Il colto, la locomozione, diametrali delimitazioni, 720 casi, soffia la verità nel libro della formazione. Passano gli alimenti, le voglie santi malcontenti, non ci si può bagnare nello stesso fiume, né prevedere i cambiamenti di costume. E intanto passa ignaro il vero senso della vita, ci cambiano capelli, denti e segni a noi che siamo solo di passaggio. Fanatic.
platonus, alla platonus.
Franco Battiato di passaggio su Radio Revolution e adesso finalmente inizia la parte trash. Quindi ti lascio le redini del programma, Alessia.
Eh sì, perché adesso siamo nella fase in cui vi racconto un po' di notizie lerce che però in realtà sono vere, verissime.
Abbiamo trattenuto anche gli ospiti, quindi...
Sì, siamo tutti qui per commentare la creme della creme e partiamo subito da Carpi, quindi qui vicino dietro l'angolo. Alla guida ubriaco gli sequestrano la patente, ma lui dimentica tutto e ne denuncia il furto. Cioè lui era così ubriaco che l'hanno praticamente quasi arrestato, gli hanno sequestrato la patente, ma lui il giorno dopo, ignaro, totalmente, è arrivato in caserma e ha denunciato il furto della patente.
Si è anche un po' autodenunciato, perché poi è uscito fuori che era ubriaco.
Sembra la storia dello zio, quello che beve troppo anche ai matrimoni, ai battesimi, no? Che dopo si perde nei meandri dell'alcol.
12enne litiga con i genitori, prende un volo per Bali e trascorre 4 giorni in un hotel di lusso. Che sembra un po' la storia al contrario di mamma, ho perso l'aereo, perché Kevin lo abbandonavano lì. Invece questo bambino, sentendo i genitori litigare, si è messo lì su internet, ha cercato una compagnia aerea che accettava minorenni soltanto con una delega dei genitori, che ovviamente lui ha falsificato, è andato a Bali, capito? Cioè ha scelto una meta
che compagnia
tranquilla,
seria oltretutto.
Sì, e poi è entrato in un hotel, tra l'altro un 4 stelle, ha dato il nome dei genitori dicendo che sarebbero arrivati lì dopo poco ed è rimasto lì 4 giorni mentre i genitori in Australia avevano denunciato la scomparsa, avevano iniziato le ricerche. E quindi voi pensate un po', povera mamma.
Vabbè, io l'ultima volta che ho rubato la carta di credito a mio padre sono finito a Parma, quindi boh, non mi è andata in egual
non
modo.
Non è andata,
ecco,
bene uguale. USA, appoggio occhiali in un museo, visitatori li scambiano per un'opera d'arte. Questo è avvenuto al MoMA di San Francisco, dove un giovane di 17 anni ha appoggiato a terra i suoi occhiali da vista. Ed essendo appunto un museo di arte moderna, dove ragazzi si sa, si trova di tutto, dal famoso water alla scatoletta,
al famoso estintore
cacca,
che è sempre lì, non si capisce mai cosa,
esatto,
sia.
Lui ha iniziato a fotografare, parlando appunto di fotografia, tutti i turisti che passando rimanevano lì 10 minuti, un quarto d'ora ad ammirare i suoi occhiali, pensando fosse un'opera d'arte, quindi... carino.
Un genio, ragazzi.
Chiuso per sonno e resta a casa 2 giorni.
Sono io.
In pratica questo è un commerciante.
Io,
Bravo Luca, tu sei chiuso per ritardo perché tu non arrivi mai in orario. Invece questo signore di Treviglio ha deciso di chiudere il suo negozio perché era troppo stanco e in un'intervista ha dichiarato: io per onestà ho voluto dire ai miei clienti che ero a casa perché avevo sonno. E quindi ci sono le immagini sui social della saracinesca abbassata con la scritta chiuso per sonno. Quindi almeno premiamo l'originalità.
È realista,
quanti
è
avrebbero voluto fare come lui, in realtà
è sincero, sincero.
Adesso siamo... secondo Salvini Treviglio è nel sud Italia, perché
sì,
non lavora,
sì,
è tutta lì, no?
Infatti. Modena, la moglie sotto ipnosi, non ti tradisco, matrimonio salvo. Che è successo a Modena? C'è un tipo ossessionato dall'idea che la moglie lo tradisse. La moglie ha fatto di tutto per provare la sua innocenza, è dovuta arrivare a sottoporsi all'ipnosi in presenza anche di avvocati, quindi cioè, lui era pronto a divorziare nel momento in cui lei avesse confessato. Invece no, è andata bene, perché sotto ipnosi lei ha confermato di non avere nessuna relazione.
Io mi immagino la scena, la moglie che fa la finta ipnotizzata. Sì, sono sotto ipnosi, amore. Sì, non ti ho mai tradito.
O magari era lui,
esatto,
l'amante. Era l'ipnotista, magari.
Si è ritrovato lui ipnotizzato.
Scusami, cioè, quindi se vuoi salvare il matrimonio ti basta chiamare giù Cascasella dei poveri, fammi.
Che tra l'altro
sì,
sta lavorando negli Stati Uniti,
dire che non
Cascasella, quindi sta facendo più soldi di noi quel cristiano, quindi...
Ragazzi, però giù Cascasella sa ipnotizzare le galline. Cioè la gallina non può fingere. Come
non può
fa
tradirti
a fingere?
La gallina.
La gallina non tradisce.
Questa cosa qui potrebbe essere utile, però, visto che molti matrimoni, no, a volte non si fa in tempo a incassarli perché si sono già separati.
Fatturare il servizio.
Esatto, fatturare il servizio per avere la certezza che la coppia duri poi.
E là si passa poi a lavorare per l'agenzia investigatrice,
esatto,
che vede se la moglie tradisce.
L'ultimissima notizia semilercia è sempre qui in Italia. Lapo Elkann, incidente da fermo con la sua nuova Ferrari. Che ha fatto Lapo? Era fermo, apre lo sportello per scendere, peccato che non ha guardato che stava arrivando un'altra macchina e gli ha portato via tutto lo sportello di una Ferrari.
Di una Ferrari.
Due spicci di danni.
Fermi, infatti. Fermi, io so il perché.
Ce lo dici dopo, Luca, perché come sempre entri all'ultimo, mancano 3 secondi. Non rompere le balle, tutto il momento tuo è dopo.
My home is a girl with eyes like wishing wells. I'm not alone, but I'm still lonely. When I was young, always called the Lord the midnight sun. Those days are done, but I'm still glowing.
In the moment, Portugal, the man. Non ho mai capito questa canzone perché c'è un punto in mezzo. Comunque, su Radio Revolution, ragazzi,
posso rientrare a gamba tesa?
Luca, così, adesso
ogni volta,
puoi,
ogni volta,
è la tua volta.
Ma non è vero, mi censurate, basta.
Sei incompreso.
Sono incompreso, come Michele Serra, no?
Come Michele Serra.
Basta che tra poco mi becco una querela. No, comunque volevo dire che quella di Lavo è una gran notiziona. Cioè, poi io sapevo il perché. Cioè, lui praticamente non è riuscito a richiudere, a richiuderla la cosa della macchina. Perché sulla portiera c'è scritto tirare.
Si è
e lui spingeva, giusto.
E sai com'è il vizio, no?
Pensavo tirasse, vabbè.
No, comunque vabbè. Dai, facciamo un bel ricapitolone della puntata, dai.
Bellissima
puntata sulla fotografia, siamo seri. Beh, io volevo chiedere, allora, Annalisa ha detto questa cosa che ha fotografato Mattarella. E io mi chiedo, si può classificare come natura morta?
Perché no, sì.
No, poi, allora, poi altro discorso, la passione per la fotografia, come nasce, come cresce, battesimi, matrimoni, comunioni, cioè, allora, se lo guardiamo bene, è praticamente lo stesso percorso dei cantanti neomelodici. Inizi così e poi magari ti auguri di fare un disco.
How to feel
o un album, no, fotografico. No, poi è arrivata Alessia che finalmente ha spostato l'argomento, perché sono uscita con la domanda, come si cambia il rullo, il flash?
Io la
allora,
cultura.
Ale, scusa, no, io te la dico questa cosa. Se volevi fare la puntata sulle droghe leggere, bastava dirlo.
Hai ragione.
Noi ci organizzavamo diversamente.
La prossima volta.
E soprattutto in meno tempo, credo.
Poi per fortuna sono arrivati gli Iron Maiden. Grandi Iron Maiden. E
mi è venuta in mente questa cosa, questa immagine del fotografo metallario. Io a un certo punto non me la sono riuscita più a togliere dalla testa. E la domanda qui è: hai mai spaccato una Kodak durante un evento? Cioè, sei metallaro? Lo sei dentro, no?
Dopo la foto perfetta, sbam, sul
telefono. No, magari non ne puoi più dopo che stanno lì a consumare il matrimonio. Basta, vai, spacchi la macchina fotografica, bellissimo. E io l'avrei voluta vedere una, o riprendere una scena così, no? E poi, ultima cosa, visto che i fotografi hanno paura del buio, scusami, quando è notte, si stendono sul letto in controluce. Questa era pessima, ok. Te la chiudo così perché la faccio
pessima. Ci aiuta la regia. Comunque, ragazzi, questo era il ricapitolone. Siamo arrivati agli sgoccioli, quindi dobbiamo salutare e ringraziare i nostri ospiti. Vuoi far tu quella gentile?
Sì, ringraziamo Annalisa Andolina e Ugo Baldassarre. E chiediamo, per salutarvi, dove possiamo trovare i vostri lavori.
Prima Annalisa.
Allora, vado io. Io attualmente il sito ancora non è pronto, per cui non lo posso dire. Sui canali social, Annalisa Andolina, Instagram, Flickr, tutti quanti. Per ora sono raccolti lì un po' di miei lavori principali.
E come lo cerchiamo? A quale voce?
Annalisa Andolina. Annalisa Andolina. Nome e cognome.
A posto, a posto. Non so.
Ugo?
Io sono ovunque, anche tutti i social, Ugo Baldassarre. Il sito ufficiale è www.ugobaldassarre.com, mentre il mio blog, dove è un po' più facile capire qualcosa di me, è ugofoto.blogspot.it.
Perfetto.
Quindi, ringraziamo i nostri ospiti.
Esatto, ringraziamo gli ospiti, ringraziamo Simona, la nostra social media manager, ringraziamo Miriam che oggi ha sostituito Gigino, ringraziamo Gigi anche se non c'è perché ci ha scritto durante la puntata.
Gli è tornata la vista.
Gli è tornata la vista perché ci ha mandato un messaggio su WhatsApp e ringraziamo tutti i nostri ascoltatori.
Grazie, me è Luca Mautone, però vai che si offende.
Perché
si
aspettavo che me lo salutassi tu, lo ringraziassi
anche
tu.
Anche questa è censura, dite.
Grazie Luca, senza di te questo programma non sarebbe lo stesso.
In ogni caso, ragazzi, ci vediamo come sempre ogni due martedì su Radio Revolution con Bianco Rosso e Giallo Blu. Ciao, 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 ciao.
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with